Ave Maria, continuiamo le nostre catechesi sulla morale cristiana. Nella precedente puntata abbiamo visto insieme l'obbligo impostoci da Dio di astenerci dalle opere servili. Abbiamo visto quali siano queste opere. Ora non ci resta che esaminare ciò che dobbiamo fare nei giorni del Signore perché siano santificate. Le opere dunque di religione. Il nostro autore qui fa un primo capitoletto che si intitola così: L'astenersi dal peccato. A che cosa gioverebbe infatti astenersi dalle opere servili, proprio per avere il tempo di dedicarsi al culto di Dio, se poi questo tempo lo dedichiamo ai divertimenti illeciti, a offendere il Signore? Dice così: il peccato è sempre un grande male, ma lo è molto di più in quei giorni che sono particolarmente destinati a onorare Dio, a purificarci dalle nostre colpe, a meritarci la grazia del Signore. Si potranno, dice San Tommaso, coniestare nei giorni di festa le opere servili richieste dalla pietà e dalla necessità, ma il peccato, come cosa che ripugna più che tutto all'onore di Dio, non solo ci frastorna dalle cose di Dio e dell'anima, ma ci allontana da Dio interamente. Cioè, se il lavoro ci impedisce di dedicarci totalmente a Dio, per cui il Signore ci chiede di astenerci, beh, molto più dobbiamo astenerci dal peccato che non solo ci impedisce di dare culto a Dio, ma ci allontana da Dio, ci fa disonorare Dio. Malgrado tanta opposizione del peccato con la festa, è da deplorare, dice il nostro autore, che i giorni festivi siano appunto quelli in cui si commettono i peccati in maggior numero. Invero molti, perché occupati nel lavoro, peccano poco durante la settimana e alla festa si abbandonano a di sé a disordini senza ritegno. Qualcuno dirà: sì, ma un po' di divertimento non ci sarà forse lecito? Certo. Un onesto sollievo non vi si proibisce nel giorno festivo, anzi, ma ciò che viene condannato è il fatto di servirsi proprio dei giorni del Signore per offenderlo. Per questi la festa non è il giorno di Dio, ma è il giorno del diavolo. A costoro grida Sant'Agostino: tornate piuttosto all'officina e ai campi, voi peccate meno lavorando il giorno di festa che abbandonandovi alle orge e agli stravizi. Quindi, prima cosa, astenerci dal peccato e dai divertimenti illeciti. Venendo ora agli atti della religione da compiersi nei giorni festivi, dico che il primo e principale è quello di assistere alla Santa Messa. Che cos'è la Santa Messa? La Santa Messa è il sacrificio del corpo e del sangue di nostro Signore Gesù Cristo che sotto le spezie del pane e del vino si offre dal sacerdote a Dio sull'altare in memoria e rinnovazione del sacrificio della croce. Chi può dire della sua eccellenza e dei suoi vantaggi? Non vi atto religioso più grande e a Dio più accetto di questo. Non c'è una preghiera più efficace di questa. E perché? Perché con la messa si rende a Dio un ossequio infinito di adorazione, si ringrazia degnamente Dio dei suoi benefici, si dà a Lui soddisfazione dei nostri peccati e si ottengono tutte le grazie che ci sono necessarie. Quindi chi assiste alla Santa Messa prega in unione più perfetta con Gesù Cristo. Ecco perché la Chiesa, nei giorni di festa, ci ha fatto un precetto formale di assistere alla Santa Messa sotto pena di peccato grave, perché solo così possiamo dare a Dio l'onore proporzionato alla sua grandezza e provvedere nel tempo stesso ai nostri bisogni spirituali. La Messa quindi è il primo atto di religione che si deve praticare per santificare la festa. E il precetto di ascoltare la messa obbliga, sotto pena di peccato grave, tutti i fedeli, compresi i fanciulli giunti all'uso di ragione. Ora vediamo quali sono le cause scusanti per non assistere alla Santa Messa. Vi sono delle cause in cui si può legittimamente essere dispensati dall'obbligo di ascoltare la Messa nel giorno festivo. Quali sono le cause? L'impotenza fisica o morale, il grave incomodo, la carità e il dovere. Adesso vediamo meglio una per uno queste cause che ci possono dispensare dall'obbligo di ascoltare la messa. Anzitutto l'impotenza fisica, cioè sono dispensati dal partecipare alla messa quelli che si trovano nell'impossibilità di recarsi alla chiesa, come gli infermi, i detenuti per forza, i naviganti, cioè sono fisicamente impossibilitati a recarsi in chiesa e quindi assistere alla messa. Secondo, l'impotenza morale. Tale si dà a quelli che non possono andare alla chiesa senza un grave pregiudizio nella vita, nell'onore o nelle sostanze. Per esempio, nei primi del Novecento, quando ci fu la grande persecuzione dei cristiani cattolici in Messico, andare alla messa tante volte significava rischiare la vita, e significava, per esempio, alle donne essere abusate, violentate. C'erano infatti le brigate rosse che attendevano talvolta queste donne che andavano alla messa, proprio per disonorarle. Oppure pensiamo appunto in tutte queste situazioni in cui il cristiano può venirsi a trovare a motivo delle persecuzioni, quindi un'impotenza morale. Il grave incomodo è un altro dei motivi che possono scusare dal partecipare alla messa. Il grave incomodo è dovuto, per esempio, alla distanza notevole della propria abitazione alla chiesa, dal tempo cattivo, dalle strade impraticabili, tanto più se le persone sono deboli. Pensiamo soprattutto una volta, quando non c'erano i mezzi di trasporto che ci sono oggi, e magari uno abitava in un luogo molto lontano dalla chiesa, magari in inverno si trovava, diciamo, con grandi quantitativi di neve, eccetera. Quindi un grave incomodo. Ancora un altro motivo che scusa è la carità, quando si tratta di assistere infermi o bambini che non si possono abbandonare. Quindi è evidente che chi assiste 24 ore su 24 qualche infermo e non può lasciarlo è giustificato dal non partecipare alla messa. Dal dovere sono dispensate quelle persone poi che durante la messa hanno qualche obbligo da adempiere, come sono i soldati, i medici, le persone che prestano dei servizi particolari che non possono lasciare. Dunque, tutte queste cause scusano dall'obbligo di sentire messa alla festa, poiché tale obbligo non è divino, ma della Chiesa, i cui precetti non obbligano con grave incomodo. Perché santificare la festa è un comandamento divino, ma l'andare a messa è un precetto della Chiesa, la Chiesa che dice come santificare la festa e in questo caso anzitutto con l'assistere alla messa. Quindi ripeto, essendo il partecipare alla messa un precetto ecclesiastico, ecco allora che non obbliga sotto grave incomodo. Quindi se c'è uno di questi motivi che abbiamo letto sopra, si è dispensati dall'assistervi. C'è un altro punto da tenere presente. Non è detto che la sola messa ascoltata nei giorni festivi basti a pagare tutto il debito a Dio. Si richiede qualcosa di più. È vero che la Chiesa si limita a imporci l'obbligo della messa, ma con questo non intende dire che il precetto divino sia così adempiuto sufficientemente. Vi sono altre funzioni sacre a cui conviene intervenire. Qui riporta alcune pratiche che una volta c'erano e che ne sono un po' decadute, come per esempio la dottrina, no? Dove nel primo pomeriggio della domenica solitamente il parroco spiegava il catechismo, oppure i vesperi solenni, no? Nel pomeriggio con la benedizione eucaristica. Quanto all'approfondire la fede, dice, questa è per molti di estrema necessità a cagione della loro ignoranza in fatto di cose divine. È quindi obbligo stretto della legge naturale istruirsi sufficientemente nella religione per conoscere le verità da credersi e doveri da compersi. Quindi bisogna approfittarne, soprattutto in questo giorno di riposo, per approfondire queste verità di fede, magari anche leggendo qualche libro spirituale o ascoltando qualche catechesi, come possono essere quelle appunto che stiamo facendo noi sulla dottrina cristiana. Dice il nostro autore, i giorni di festa si santificheranno bene col fare anche qualche visita a Gesù nel Santissimo Sacramento. Così pure un'opera santa da praticarsi nei giorni festivi è accostarsi ai sacramenti della confessione e della comunione. Sono questi i mezzi coi quali noi ci avviciniamo a Dio e ci teniamo a Lui uniti. I primi cristiani così infatti santificavano le feste. Nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 2, così leggiamo: «Erant perseverantes in doctrina apostolorum et communione fractionis panis et orationibus», cioè erano assidui all'istruzione degli Apostoli, alla comunione e all'orazione. Ventiamo ora i vantaggi della santificazione delle feste. Dio, imponendoci il grave obbligo di santificare le feste, ha voluto il nostro bene non solo spirituale ma anche temporale. Infatti l'osservanza del comando divino reca molti vantaggi. Anzitutto giova ai bisogni dell'anima. L'uomo non è un bruto, ha un'anima, alla cui santificazione e salvezza deve provvedere. Ha dei destini non solo temporali, ma eterni. A questi deve egli pensare anzitutto, perché per questo fu creato. Ma come potrà pensare al suo ultimo fine se non avrà un giorno esclusivo destinato al culto di Dio e al bene della propria anima? Ancora, provvede alla nobilità dell'uomo. L'uomo non è una macchina, anche l'ultimo degli operai non deve considerarsi soltanto come una forza motrice, egli ha uno spirito che deve essere educato. Quindi il giorno di festa vuole anche nobilitare l'uomo. Terzo, provvede alla perfetta uguaglianza tra gli uomini. Nel Tempio di Dio, nella Chiesa di Dio, mettono piede tutti con la stessa libertà. Tutti sono padroni ugualmente, perché tutti hanno verso Dio lo stesso dovere di culto. Quindi anche questa festa, il santificare la festa, ha il vantaggio di mostrare come tutti siamo fratelli, figli dell'unico Padre che è nei cieli, acquistati tutti a prezzo del sangue di Cristo. Ancora dice qua, provvede all'igiene, nel senso di igiene psicofisica, mentale. Dice infatti, qualunque corpo ha bisogno di riposo e senza questo le forze si esauriscono, quindi ogni organismo deve avere modo di rifarsi almeno una volta alla settimana. Ora con il riposo festivo l'uomo acquisterà maggior forza e si ritempererà per gli altri giorni di lavoro. È dunque sommamente vantaggioso per l'uomo il precetto di santificare la festa, quindi non solo per l'anima, ma anche per il corpo. Le ricompense e i castighi. A mostrare quanto abbia a cuore l'osservanza del terzo comandamento, Dio promette larghe ricompense a coloro che santificano il suo giorno e minaccia gravi castighi a quelli che lo profanano. Nel libro del Levitico è detto, al capitolo 26, «Osservate i miei sabati, cioè le feste, e io vi darò a suo tempo la pioggia, e la terra produrrà i suoi germi, e le piante si caricheranno di frutti, dentro i vostri confini si manterrà la pace, io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo». Quindi il Signore promette a chi osserva questo precetto tanti benefici anche temporali. Al contrario, le feste trasgredite e profanate hanno sempre attirato e attirano tuttora le più tremende maledizioni sugli individui, sulle famiglie e sulla società. Ecco le parole di minaccia pronunciate da Dio per bocca del profeta Ezechiele. Violarono i giorni a me consacrati e io manderò sopra di essi il mio furore. Ezechiele 20, 21. Per bocca di Geremia il Signore così annuncia: voi avete profanato le mie feste, io verrò alle porte delle vostre nazioni, delle vostre città e dei vostri paesi e accenderò il fuoco della mia ira per divorare voi, i vostri averi e le vostre case. I castighi di Dio per la profanazione della festa si sono più volte verificati, pensiamo alla Salette, no, di cui parlavamo nella precedente puntata, dove la Madonna dice che la carestia che aveva colpito il paese, il fatto che le patate erano marcite dentro la terra e che non c'era più cibo, era dovuto al fatto che gli uomini non davano più a Dio il giorno di festa, non consacravano più a Lui la domenica. Conclusione pratica. Quanto importa che si osservi bene il precetto divino della santificazione delle feste, si riconosca il giorno festivo come giorno del Signore, giorno in cui si deve onorare Dio col cuore e con le opere. Si santifichi questo giorno non solo con l'astensione dal lavoro e dai vani divertimenti, ma anche con l'attendere agli interessi della propria anima, ascoltando bene la messa, intervenendo nelle sacre funzioni, dedicando del tempo per la propria istruzione. Così si otterranno i favori e le benedizioni di Dio. Fatti ed esempi. Nel tempo in cui San Giovanni Elemosiniere era patriarca di Alessandria, avvenne questo fatto. In una via della città abitavano l'uno accanto all'altro due calzolai. Uno di essi, quantunque avesse numerosa famiglia, stava bene ed andava sempre meglio. L'altro invece, che doveva pensare a sé solo e che lavorava anche tutte le domeniche e giorni di feste, si trovava sempre male ed andava sempre peggio. Una volta che questi si lagnava col compagno della sua miseria e gli domandava come mai a lui le cose andassero bene, l'altro rispose: «Caro mio, io ho un fondo segreto da cui attingo tutte le domeniche e giorni di festa». Il compagno lo pregò di fargli conoscere questo tesoro e l'altro lo condusse la domenica seguente alla messa. Quando furono in chiesa, disse al calzolaio: «Ecco, amico, è qui il fondo segreto, la benedizione di Dio. Prendine anche tu la tua parte alla festa e credi che Dio ne ha per tutti e due». Un bel esempio. Girard, un incredulo milionario di Filadelfia, un sabato sera comandò tutti i suoi dipendenti di venire la mattina dopo allo scalo per scaricare una nave da poco arrivata. «Signor Girard, io non posso lavorare la domenica», rispose un giovanotto. «Conosce i nostri regolamenti?» le disse Girard. «Sì, li conosco e so anche che ho da mantenere la mamma, ma non posso lavorare la domenica». Per 3 settimane il giovanetto restò disoccupato, ma un giorno un banchiere domandò al Girard se avesse qualcuno da raccomandare per cassiere in una nuova banca. Il milionario fece subito il nome del giovane che aveva licenziato. «Ma», osservò il banchiere, «non l'avete mandato via voi?» «Sì, l'ho mandato via perché non vuole lavorare di domenica». Ma un giovane capace di perdere il posto per uno scrupolo di coscienza non può che essere un cassiere fidato. E così questo giovanetto, che per non lavorare la domenica aveva perso il lavoro, ne ottenne uno molto migliore. Quindi vedete, chi è fedele al Signore, il Signore non mancherà certamente di aiutarlo e sostenerlo nei momenti di difficoltà. Quindi teniamoci davvero a questo giorno del Signore, facciamone un giorno per noi prezioso, per la nostra anima, per davvero crescere nell'amore di Dio. Così sia. Ave Maria.